Dunque, cominciamo, dicevo, da Andrew Miller e dal Booker Prize che è stato assegnato a Londra questa settimana, proprio nella notte tra lunedì e martedì. E ultimamente, devo dire, ci occupiamo spesso di premi. Abbiamo avuto i finalisti del premio Campiello, i finalisti del premio Chiara. Ovviamente, prima dell'estate abbiamo incontrato i finalisti del premio Strega. Oggi, invece, voliamo in Inghilterra con uno dei finalisti del Booker Prize, Andrew Miller, appunto. Booker Prize che non è solo uno dei premi più importanti nel mondo occidentale per la letteratura, ma anche un buon termometro per il Nobel. Infatti, se andate a vedere, gli ultimi 5 Nobel per la letteratura, perché sono tutti quanti, Abdulrazak Gurnah, Annie Ernaux, Ion Fosse, Ann Kang e anche Laszlo Krasznahorkai, tutti quanti sono stati finalisti del Booker Prize o dell'International Booker Prize. E poi certo, possiamo dirci che i premi letterari non contano, ma non è mica vero, anche se poi quando lo chiedi a Andrew Miller, lui un po' si schermisce, come è giusto che sia.
I suppose, I mean, the thing with prizes, I say to students sometimes.
Dunque, il fatto dei premi è che... Allora, io di solito dico ai miei studenti che basta vincerne uno e poi sarai per sempre chiamato autore premiato. E questo renderà tutti felici. Non importa quale sia il premio. Poi, certo, il Booker ovviamente è un premio molto importante, al quale tutti stanno molto attenti. Quando entri nella loro short list, improvvisamente la vita diventa molto più frenetica. Molte persone si mettono in contatto con te all'improvviso e tutti sono molto interessati a parlare con te. Io, ad esempio, ho fatto molte interviste con grandi giornali in India. Loro sono molto attenti al Booker. E poi quest'anno c'era un'autrice indiana molto importante tra i finalisti, Kiran Desai. Comunque, sia come sia, questo tipo di attenzione rende felici gli editori. E quando i miei editori sono felici, la mia vita è più facile. Però, per certi versi, sei contento quando finisce, in un modo o nell'altro.
In some ways I will be glad when it's over.
Ecco, qui possiamo dire che forse poteva finire meglio per lui, per Andrew Miller, questo Booker Prize 2025, che invece è andato a David Zaloy con Nella carne, che se volete tra l'altro è uscito da poco per Adelphi. Però insomma, come abbiamo detto, sono tanti gli scrittori che magari non vincendo il Booker poi sono andati a vincere il Nobel. Essere finalisti di questi premi conta, insomma, c'è poco da fare. E poi chi siamo noi per sindacare le scelte di una giuria nella quale quest'anno c'era anche Sarah Jessica Parker, che è proprio quella di Sex and the City, non un'altra. Ecco, pare che lei sia una lettrice molto forte, ha anche fondato una sua casa editrice e insomma... Non bisogna neanche giudicare dal fatto che ha fatto un telefilm che poteva anche essere discutibile ai tempi. Ma insomma, quest'anno l'hanno invitata come giurata ospite. Lei ha fatto il suo, il resto della giuria è composto da 4 scrittori, quindi insomma la sua presenza in questo caso credo sia servita anche ad attirare ancora di più l'attenzione su questo premio. Premio, devo dire, il Booker, che ha avuto spesso dei giudici ospiti. Una volta, ad esempio, ha avuto anche l'arcivescovo di Canterbury, per dirne una, quindi insomma... Questa cosa non è nuova, anche se una star di Hollywood mancava un po' al Booker Prize. E dunque, detto che Andrew Miller non ha vinto questa edizione del Booker Prize animata dalla presenza di Sarah Jessica Parker, era la seconda volta che era finalista, ma insomma ciò non toglie che il libro che ha scritto sia letterariamente eccezionale. La Terra d'Inverno, l'editore in italiano è la milanese NN, e abbiamo detto... Il libro prende corpo nella campagna inglese nel 1962, l'inverno del grande freddo, il peggior inverno del secolo. Siamo appunto nella campagna inglese dove troviamo 2 coppie vicine di casa, c'è un giovane medico che si è trasferito dalla città con la moglie, lei si sente persa in quel nuovo ambiente che è lontano dalla Londra della cultura e della letteratura, e poi dall'altra parte c'è invece una coppia di agricoltori. Lui, diciamo un sognatore che si è comprato qualche acro di terra, lei una ex ballerina di nightclub. E questo inverno, questa neve, a isolare tutti quanti dal mondo e a fare da combustibile per le loro relazioni. E dunque, non si può che partire da quell'inverno del 62 per raccontare la Terra d'Inverno, appunto, con Andrew Miller. Miller, che ha scritto quello che forse si può dire un romanzo storico, nel senso che il momento storico è molto importante per il romanzo, ma lui in realtà è nato nel 1961, quindi tecnicamente c'era già quell'inverno, anche se aveva solo un anno. E allora, siamo partiti da questo. C'è qualcosa anche di personale in questa storia o è solo uno sfondo e un'ambientazione?
Yeah, I think a bit of both actually, because in some ways what I
penso siano un po' entrambe le cose, in realtà. C'è sicuramente qualcosa di personale. Quello che ho trovato interessante nello scrivere questo romanzo è che avevo l'impressione di ricordare, anche se effettivamente non hai nessun ricordo di quando avevi un anno. Eppure eri lì, e questo conta qualcosa. Già solo se stessi scrivendo del 1953 sarebbe diverso, perché sicuramente non c'ero. Però io c'ero, ero su questo pianeta e probabilmente qualcuno deve avermi sollevato verso una finestra e mi ha detto «Ehi bambino, guarda la neve» o qualcosa del genere. Comunque in generale mi è piaciuto molto quella sensazione nella scrittura, la sensazione di ricordare, di risalire al punto più lontano a cui potevo risalire nella mia vita. Poi era una sensazione, perché nella realtà ho dovuto fare molte ricerche su questa grande gelata e ho scoperto molte cose di questo inverno straordinario, che lo è stato davvero. E so che sto parlando agli ascoltatori svizzeri e per loro la neve non credo sia esattamente una novità, ma in Gran Bretagna quello è stato l'inverno più freddo in 100 anni. Il mare si è ghiacciato fino a un miglio dalla costa. E questo da noi non succede, semplicemente. È una cosa da Russia, non succede in Gran Bretagna.
Leggendo La Terra d'Inverno, che, come dicevo, è ben più denso del suo riassunto minimo, ecco, leggendolo viene in mente quella vecchia frase, non ricordo neanche di chi fosse bene, forse era di Mike Nichols, che diceva che l'unica cosa che interessa agli inglesi sono le classi sociali. Ecco, nel romanzo addirittura più che le classi sono le convenzioni sociali legate alle classi, quindi l'educazione, il sapere come comportarsi in pubblico, cosa dire, cosa non dire, è una specie di gabbia che esiste intorno ai personaggi. Ma è vero che la società inglese era ai tempi, e forse ancora, molto più formale rispetto alla media?
Sì, cioè, voglio dire, vivere in una società significa stare all'interno di un insieme di regole. Non importa se si tratta della società svizzera, di quella italiana o di quella britannica. A seconda del momento, ovviamente, la percezione che hai di quelle regole è diversa. Quella del 1962, per i britannici di oggi, sembra una società abbastanza formale. Basta pensare solo al modo in cui le persone si vestivano. Ovviamente gli anni 60 sono stati il decennio del cambiamento da questo punto di vista. Però rispetto al romanzo, quello arriva più avanti, diciamo alla metà del decennio, 65, 66, 67. Le persone anziane hanno cominciato a essere tipo disgustate da quello che stava succedendo. Tipo pensavano fosse la fine del mondo. Il libro racconta come l'insieme di regole che ha guidato fino a quel momento i personaggi del romanzo, le regole con cui sono cresciuti, stanno iniziando a cedere. Anche se non hanno ancora ceduto, ma qualcosa si sta muovendo. Prima di cominciare a scrivere, ho letto molte interviste con giovani degli anni 60 e dicono tutti cose tipo «Io vivrò in modo diverso dai miei genitori, posso vivere in modo diverso». Credo sia una sensazione piuttosto eccitante. Penso sia meraviglioso che i giovani sentano di poter vivere una vita più grande, più emozionante dei loro genitori. Oggi non penso che in Gran Bretagna ci sia quella sensazione al momento. Non penso ci sia spazio.
Sempre parlando di ciò che ingabbia i personaggi di questo La Terra d'Inverno, ci sono personaggi che si sentono ingabbiati anche dall'amore, nel senso che, insomma, beh, non è un grande spoiler, dico, ci sono nel libro amori e tradimenti. E questi tradimenti non derivano tanto appunto dall'idea di amore, un altro amore, ma più dal voler vivere più intensamente, che è un desiderio che spesso ci passa per la testa, no? È frutto di un'insoddisfazione che in un modo o nell'altro spesso proviamo tutti quanti. E in fondo anche i libri a volte servono a quello, no? A evadere verso esperienze più intense, magari anche senza provarle veramente.
Well, I love the idea that books might be to sort of ease the claustrophobia of just...
Amo l'idea che i libri possano in qualche modo alleviare la claustrofobia della vita. Suppongo che una delle cose che certamente i libri fanno è permetterti di ottenere una specie di estensione immaginativa. Entri in un altro mondo, in altre vite, hai una sensazione di contatto con altre menti che non so dove altro si possa trovare. Cioè, ovviamente nelle nostre amicizie, nelle nostre storie d'amore, abbiamo la sensazione di conoscere un'altra mente, ma avere quel tipo di intimità con un'altra mente è qualcosa che penso la letteratura faccia in un modo che nient'altro può fare. Ed è una delle cose più preziose della letteratura. Poi la domanda a cosa serve la letteratura rimane una domanda irrisolta. È fondamentalmente, io credo, un aiuto al pensiero. Quando leggiamo, pensiamo insieme all'autore. Pensiamo alle vite delle persone di cui stiamo leggendo e anche, ovviamente, pensiamo alle nostre vite, perché c'è sempre quella sensazione di Giano bifronte nella lettura, dove stai guardando in due direzioni, nel libro ma anche nella tua vita. E comunque, sai, anche se è un libro di fantascienza o, al contrario, ambientato centinaia di anni fa, sempre di persone si parla. Quindi getta una sorta di luce anche sulla tua vita.
It's people. So it still shows throws some kind of light onto your own life.
E allora non possiamo far altro che ammirare il modo di raccontare l'amore di Andrew Miller, che è lontano anni luce da ogni idea di romanticismo, insomma, scusate la parola, però insomma, rende.
I think the only sort of rule I have is not to call them love affairs. Really. And
penso che l'unica regola per scrivere storie d'amore sia non chiamarle storie d'amore e usare la parola amore il meno possibile. Io, come quasi tutti, scrivo di persone in relazione. Scrivo del modo in cui le persone si parlano, quanto vicino stanno l'una all'altra. A volte se hanno i vestiti addosso o no. E per il resto non voglio fare supposizioni. Non voglio dire amore così che tutti pensino, oh certo, l'amore. L'amore lo conosciamo tutti. In realtà forse non sappiamo niente dell'amore. Samuel Johnson, lo scrittore che ha messo insieme il primo dizionario d'inglese nel 1700, definiva il romanzo come una piccola storia per lo più sull'amore. Edward Morgan Forster, altro meraviglioso scrittore inglese, amava dire: «È molto curioso che di tutti i romanzi il 70% ha a che fare con l'amore e il 30% ha a che fare con il lavoro, mentre in realtà nella vita è l'esatto contrario. Che poi in effetti sei fortunato se arrivi al 30% di amore». Quindi, quando si parla di amore, cerco di non fare supposizioni e cerco di non essere scontato. Non voglio essere uno scrittore pigro, sai, come in quei film dove a un certo punto si capisce che i personaggi si stanno innamorando e c'è un certo tipo di montaggio che ci fa capire subito dove stiamo andando a finire, tipo, ok, è amore. Quello cerco di evitarlo.
Dentro La Terra d'Inverno, i personaggi raccontati da Andrew Miller spesso mettono in luce un tratto fondamentale dell'esperienza umana, e cioè i pregiudizi di diverso tipo su cui è fondata la nostra vita. Ci sono pregiudizi verso gli stranieri, ma anche ad esempio verso i malati mentali nel libro. E a volte sembra quasi che questi pregiudizi siano connaturati appunto alla natura umana.
Oh, well, that's a tough question. They clearly arise out. Yeah, I'm not sure they are inherent.
Questa è una domanda difficile, cioè ci sono pregiudizi che chiaramente non sono innati. Basta guardare i bambini al parco giochi. Quando hai bambini piccoli, lo vedi e capisci, per esempio, che il pregiudizio razziale è chiaramente qualcosa di acquisito. L'antisemitismo è chiaramente acquisito, come la misoginia. Non c'è nulla di innato in questo. Invece, suppongo ci debba essere qualche elemento di territorialità in noi. Questo sì. Qualcosa che ci fa dire, questo è il mio gruppo qui, quello è il tuo gruppo là. Questo credo sia un elemento profondo che deve essere stato con noi da molto tempo. Detto questo, i miei personaggi assumono e riassumono i pregiudizi del loro tempo, quelli con cui sono cresciuti. Voglio dire, sono cresciute con persone che dicevano cose che ora non si potrebbero dire. I miei zii spesso se ne uscivano con cose per cui oggi saresti arrestato. Oggi il pregiudizio non è scomparso. Magari quello che è scomparso è la probabilità che le persone lo esprimano pubblicamente. Ma penso che dentro i pregiudizi continuino a vivere. E infatti oggi in Gran Bretagna c'è una gran quantità di persone che ora sta parlando di nuovo in termini che anche solo 5 anni fa pensavamo fossero stati superati. Penso che oggi ci sia una nuova fiducia da parte della destra, o insomma di quel gruppo di persone che crede in questi pregiudizi, e sentano di nuovo la possibilità di uscire allo scoperto con cose che erano diventate in qualche misura proibite, socialmente proibite. Ecco.
Socially forbidden.
Yeah. Yeah. Socially forbidden. Yes. Yeah, yeah. And so I think for all these characters, all the four people at the center of this book, they're held in a kind of tension. As I think.
Penso che tutte le quattro persone al centro di questo libro siano in una sorta di situazione di tensione tra ciò che era e ciò che potrebbe essere, che poi è una cosa che accomuna tutti quanti, se ci pensi. Dunque, come dicevamo, questo raccontato nel libro è l'inizio di un decennio che ha visto enormi cambiamenti ed è sempre interessante capire a che punto le persone si rendono conto dei grandi cambiamenti sociali. Perché penso che ci siano sempre alcune persone che lo capiscono, che vedono il futuro con grande chiarezza. La maggior parte di noi, invece, è molto scarsa nel capire cosa accadrà. Penso che siamo, per la maggior parte dei casi, davvero scarsi. Sfortunatamente questa maggioranza di persone include anche i politici.
Really bad. Unfortunately, those people include politicians and all kinds of people.
Così conclude Andrew Miller, questa era la sua voce, Andrew Miller, autore del bellissimo La Terra d'Inverno, edizioni NN.